Che cosa significa esserci? Che è la domanda di fondo che dovremmo sempre farci, perché ne va del senso del nostro esistere. Se noi non riusciamo a dare una risposta a questa domanda, succede quello di cui facciamo esperienza, non dico quotidianamente, ma quasi, e cioè del fatto che uno sente che non vale la pena vivere e quindi cerca tanti modi per distrarsi dalla vita o addirittura per togliersi dalla vita. Cosa vuol dire esserci? Stando a questa pagina di Vangelo e stando a quello che ci diceva di sé il Battista, quest'uomo definito da Gesù il più grande tra i nati di donna, anche se poi Gesù aggiungerà che però il più piccolo nel regno dei cieli, cioè nella logica di Gesù, è più grande di Giovanni Battista. C'è un doppio ordine quindi di grandezze. C'è una grandezza dal punto di vista della propria consapevolezza umana, quella a cui è giunto il Battista, il più grande tra i nati di donna. E c'è un altro ordine di grandezza, che è quello a cui è arrivato Gesù. Ecco perché il Battista diceva: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, a cui io non sono degno di sciogliere le gaccio del sandalo. Uno che viene dopo di me, dice lui. Ognuno di noi, entrando nella vita, questo è il significato dell'esserci in questo mondo, è una voce, è una parola, è un messaggio. Siamo qui per essere e dire qualcosa con la nostra vita. Lo sapevano già i grandi profeti. La prima lettura che abbiamo ascoltato iniziava proprio con questa consapevolezza del profeta Isaia: lo Spirito del Signore Dio è su di me, il Signore mi ha consacrato con l'unzione per portare ai poveri il lieto messaggio, fasciare le piaghe dei cuori spezzati, eccetera. Queste parole poi Gesù le farà sue. Quando apre la bocca nella sinagoga di Cafarno, Gesù va a scegliere nel rotolo di Isaia proprio questo passo e lo attribuisce a sé. Ma prima di Gesù, 500 anni prima, Isaia era consapevole di questo. E chissà quanti altri prima di Isaia e chissà quanti altri dopo Gesù possono dire questo. Tutti dovremmo poter dire questo. Tutti dovremmo essere consapevoli di questo, perché questo è il significato del battesimo cristiano. Lo Spirito del Signore Dio è su di me. Quello Spirito che abbiamo visto poi prendere carne, prendere forma, diventare storia nella vita di quell'uomo che si chiamava Gesù. Lo Spirito del Signore è su ciascuno di noi. Poi noi possiamo soffocarlo, questo Spirito. Possiamo ignorarlo, come capita spesso. Compiamo il rito del battesimo, compiuto come una festicciola di famiglia, invece che come un gesto comunitario, come dovrebbe essere, e poi tutto finisce lì. Perché non ci lasciamo più animare, non ci lasciamo più spingere, portar fuori da questo spirito. Perché il compito di questo Spirito è proprio di farci rendere conto, come già diceva Isaia, che noi non esistiamo per noi stessi. Non c'è nulla di quello che siamo che sia per noi, ma tutto sempre in funzione degli altri. Questo è il senso dell'esistere, dell'esserci. Siamo in questo mondo per esserci per gli altri. Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà di chi si sente schiavo, a scarcerare chi si sente prigioniero, a promulgare l'anno di grazia del Signore, cioè a far sentire attraverso la mia vita che il Signore è grazia, che il Signore è misericordia, non è giudizio, non è giustizia come quella che facciamo noi, è grazia. Se noi invece siamo ripiegati su di noi e non vediamo più gli altri, allora parliamo soltanto con noi stessi. E quando uno parla con se stesso si autodistrugge, perché la consapevolezza di chi siamo e di cosa possiamo essere chiamati a fare ce lo deve dire l'altro. Io sono creato per ascoltare una parola. Infatti il Battista diceva, quando ti insistono a chiedergli: ma tu chi sei? Cosa dici di te stesso? Io sono voce di uno che grida nel deserto. Sono voce che riporta la parola altra, di un altro, una parola più grande della mia. Io non sono degno di sciogliere le gaccia dei sandali, vuol dire questo. C'è una parola che è prima di me, che è più grande di me, che si esprime attraverso di me, ma che va al di là di me. Una parola di cui io sono chiamato ad essere portavoce. Questa è l'identità del nostro esserci. E quando noi scopriamo questo, scopriamo che vale la pena vivere. Altrimenti entriamo nel grande sonno collettivo, entriamo in quella disperazione per cui davvero è meglio togliersi la vita. La realtà e la storia sono una continua domanda. Sono la figura di questi giudei, sacerdoti, leviti, che vanno a interrogare il Battista. La storia ci interroga sempre, gli altri ci interpellano, al di là di quello che noi vogliamo mostrare, perché poi è la vita che ci rivela per quello che siamo, non le parole. Le nostre parole, se non nascono da una vita autentica, tradiscono. Io posso dire un altro ti amo e poi però con dei gesti e con la vita fare esattamente il contrario. È la logica di tutti i femminicidi a cui assistiamo come una malefica catena di Sant'Antonio. La giustificazione è proprio il ti amo, ma l'effetto è esattamente il contrario. Perché noi, se non scopriamo che lo Spirito del Signore è su di noi, che siamo chiamati per grazia, e allora cerchiamo di fare tutti i modi possibili per nascondere il nostro volto, per costruirci un profilo irreale. Oggi poi con l'intelligenza artificiale diventiamo gli esperti dell'imbroglio, dell'irreale, del virtuale appunto. Ma c'è anche, per grazia di Dio, e per quello che il mondo ancora esiste e continuerà ad esistere, c'è per grazia di Dio chi come il Battista accoglie come una benedizione le provocazioni che vengono dalla storia, le domande che la vita ci pone continuamente, ed è così che si costruiscono il loro vero volto. Un volto che si lascia costruire dalle provocazioni della storia, che non sta chiuso, arroccato, come in genere facciamo noi. Soltanto nella sincerità di noi stessi Dio può trovare la strada per venire a noi. Questo era l'annuncio del Battista. Io sono voce che dice: rendiamo dritta la strada del Signore, cioè facilitiamogli il venirci incontro, il venirci a trovare, che poi è il nostro incontrare Dio, perché Lui è già venuto, Lui non ha bisogno di venire, Lui è. Siamo noi che dobbiamo andargli incontro, siamo noi che dobbiamo lasciarlo fiorire nella nostra vita. Ecco perché bisogna rendere dritta la strada, che poi vuol dire raddrizzare noi stessi. Lo spazio dentro cui Dio può parlarci, può trasformarci, questo spirito può davvero farci fiorire nell'attenzione verso gli altri, è nella sincerità della nostra vita, nella sincerità di noi stessi. Ma per fare questo c'è un passo molto importante, molto difficile per noi. Anzitutto riconoscere i nostri limiti. Sei tu il Cristo? Non lo sono. Se avete notato, Giovanni viene richiesto di definirsi e lo fa in maniera continuamente negativa, continua a dire no, no, no. Se venisse chiesto a noi chi sei, che dici di te stesso? Noi cominceremmo affermando, non negando. E poi non diremmo chi siamo, perché nessuno può dire la sua identità. Perché questa è alla fine, quando la nostra vita sarà compiuta, potremmo forse dire chi siamo stati, chi siamo diventati. Difatti alla domanda chi sei, abbiamo solo una possibilità, dire cosa facciamo. E facciamo sempre così, credo che sia esperienza che avete fatto più volte. Chi sei? Diciamo nome e cognome, faccio qui, abito là. Ma questo non è chi siamo, questo è quello che facciamo. Ma non c'è un'altra possibilità, perché definirci non sta nelle nostre possibilità. Stando nella vita con gli altri, lasciandosi provocare dalla storia, che alla fine, solo alla fine, noi potremo trovare la nostra identità. Nel frattempo, cioè mentre siamo in vita per andare verso il compimento, possiamo solo dire cosa non siamo. E Giovanni dice subito, riconosce il suo limite, io non sono il Cristo, non sono Elia, perché secondo la logica ebraica il giorno in cui Elia fosse tornato sarebbe stato il giorno del Messia. E allora pensavano che Giovanni Battista fosse Elia. Riconosce i suoi limiti, addirittura ammette di non essere lui il protagonista. Cosa straordinaria. Nella nostra cultura di narcisismo galoppante, dove stiamo bene soltanto se noi ci sentiamo i protagonisti, dove viviamo i nostri figli, i nostri ragazzi vivono di like, e più like ci sono e più mi sento qualcuno, poveretti. Povero mondo che abbiamo costruito, perché la colpa è nostra, di noi adulti, sempre. Nell'educazione la colpa è sempre di chi precede. Questi figli che poi inevitabilmente si ribellano contro i genitori, contro i loro educatori, o meglio, contro coloro che non li hanno mai educati. A che cosa? A sentirsi dire dei no, esattamente come fa il Battista. E a questi che vanno per interrogarlo, spaventati, perché questi sono quelli del potere, sacerdoti, leviti, quelli del Tempio, che hanno paura che sia arrivato il Messia, lui risponde rimettendoli al loro posto e stando lui al suo posto, non sono io. Questi nostri figli a cui non sappiamo più dire dei no, a cui non sappiamo dare il senso dell'attesa, cioè dell'aspettare a soddisfare il desiderio. Perché questo è ciò che dà il sapore della vita, la fatica di aspettare il compimento di una cosa, che non può essere immediata, perché il tutto è subito, è la logica del drogato. E noi abbiamo una massa di ragazzi drogati, ma drogati per mancanza di educazione, per mancanza di senso di umanità, Perché? Perché siamo noi gli sbagliati. Siamo noi che vogliamo sempre subito accontentare. Perché abbiamo paura dei nostri figli. E il Battista ancora dice: io riconosco di dipendere da un altro. Non sono degno di sciogliere le gatte di sangue. Cioè, c'è un mistero, qualcuno, che è più grande di me, che è la vita. E Gesù lo dirà poi: io sono la via, la verità e la vita. La vita non ci appartiene, la vita ci attraversa. Alla vita noi siamo chiamati ad aprirci, ed è così che possiamo diventare vivi. Altrimenti, certo, biologicamente viviamo, mangiamo, dormiamo e facciamo altre cose biologiche. Ma non siamo vivi. Non siamo umanamente vivi. Perché essere umanamente vivi significa riconoscere la nostra dipendenza da tutto. Siamo in relazione con il tutto. E ognuno di noi è figlio di qualcun altro, oltre che della propria storia e del proprio ambiente. Tutti siamo figli di qualcun altro. Anche l'uomo Gesù ha dovuto riconoscersi figlio di qualcuno. Questo significa stare nella vita potendo concludere che ne è valsa la pena di vivere. Proprio rispetto, ripeto, a questa mentalità in cui ci siamo costruiti, dove il Battista si presenta come l'antinarciso, colui che sa riconoscere la differenza tra sé e gli altri, tra sé e l'altro, con la A maiuscola che è Dio, e sente le differenze non come un problema, perché noi abbiamo anche questo tarlo nella nostra educazione, l'imitazione. Il dovere o il voler assomigliare agli altri, a qualcun altro. Ma è proprio questo che distrugge la nostra identità. E il Battista è l'antinarciso per definizione, perché sta bene al suo posto. Sente la differenza come la sua ricchezza, perché sa che la voce che lui è chiamato a proclamare non la può fare nessun altro se non la fa lui. E questo vale per ciascuno di noi, per ogni essere umano. Ognuno che viene in questo mondo è una voce, è un messaggio. E se non lo fai tu, quello per cui sei chiamato in questo mondo, non lo può fare un altro. Certo, poi la vita incaricherà qualcun altro di fare quello che tu non hai fatto, ma ne va della tua vita, del senso del tuo esistere. Tu sei venuto al mondo inutilmente. Quest'uomo che, stranamente, non ha nessun potere, poteva essere molto potente perché figlio di Zaccaria, Giovanni Battista, che era un sacerdote, e all'epoca, per definizione e per struttura genealogica, cioè figlio di un sacerdote, saresti diventato sacerdote anche tu. Giovanni rifiuta, si ritira nel deserto, vive là, ai margini della società, diremmo oggi. Abbiamo sentito domenica scorsa, vestiva di peli di cammello, mangiava locuste e miele selvatico. Un biologista anche lì, adesso che va di moda mangiare gli insetti, il Battista ci ha preceduto anche in questo. Bene, si ritira ai margini della società e guardate, stando ai margini, senza potere, diventa il vero rivoluzionario. Tant'è vero che spaventa il potere centrale di Gerusalemme. Avete visto che interrogatorio? Li mandano da Gerusalemme per interrogarlo. Perché una vita autentica diventa provocatoria, mette paura, è una controcultura una vita autentica. Costringe gli altri a farsi domande, a mettersi in discussione, perché quando un altro mi interroga, prima o più che per sapere cosa penso io, È lui che si sta interrogando dentro di sé. È lui che, guardandomi, ha bisogno di farsi delle domande e vuol sapere. È una vita autentica che diventa provocatoria. E difatti, se uno leggesse poi il Vangelo di Giovanni andando avanti, vedrebbe che questi leviti, questi sacerdoti, questi farisei, pian piano nel Vangelo smettono di fare domande. Non solo al Battista, ma anche a Gesù. Dopo un po' non gli chiedono più niente. Perché? Perché lungo il Vangelo scoprono che si tratta di una verità scomoda, quella che esce da una vita autentica interrogata, e smettono di fare domande. E allora noi possiamo lasciarci ponendo una domanda invece, ponendoci una domanda. Io, nella mia vita, ho il coraggio di porre domande, di chiedere, di cercare, di interrogarmi, di mettere dei dubbi su quello che mi hanno sempre detto, oppure mi accontento di quello che so, di quello che mi è stato detto, magari il catechismo della mia infanzia, che di cui non ho capito nulla, si doveva fare così, e me lo porto avanti fino a 90 anni, questo non aver capito nulla. Una fede infantile in un corpo cresciuto. Ho forse rinunciato a cercare? Come se la parola di Dio non avesse più nulla da dire alla mia vita. Eppure un cristiano dovrebbe sapere che se c'è una parola che può dare un senso, è soltanto la parola di Dio. Le nostre parole sono semplicemente voce di uno che riporta un'altra parola, quella parola che è stato essere uomini e donne così come è stato Gesù.